E allora, buonasera, buonasera a tutte e a tutti. Una nuova puntata di Entropia Massima su Onda Rossa 87.9, ondarossa.info per tutti in streaming. Questa sera, nuova puntata del filo rosso di Alberto, a cui, come di consueto, lascio subito la parola.
Bene, adesso cominciamo l'anno con i nuovi dati. Ancora non sono proprio quelli definitivi, ma cominciano a essere molto vicini alla realtà. E quindi sono ancora preoccupanti. Io parlo naturalmente dei dati sul riscaldamento globale, quindi il dato complessivo. Questo aumento di temperatura durante il 2020 rispetto al 1981 e 2010, che è un periodo di riferimento, è 1,6 grado centigradi, quindi piuttosto elevato, ed è alla pari con il 2016. Credo che dai dati definitivi si capirà se il 2016 è in testa oppure però si battono, stanno quasi alla pari. E però c'è una cosa da tenere presente, che durante il 2016 c'era El Niño. El Niño è questa corrente che influisce moltissimo sui mari e quindi riscalda, no? Quindi il 2016 era influenzato da un El Niño molto più caldo. Quest'anno, invece, l'ultimo periodo degli ultimi mesi del 2020, c'era La Niña. La Niña è anch'essa una corrente, però è fresca. Quindi, in sostanza, anche se i dati fossero uguali, diciamo, in proporzione, il 2020 sarebbe più caldo del 2016. Poi, per quanto riguarda le emissioni di CO2, stiamo a 2,3% di aumento. E anche questo, come sapete, è un dato particolarmente preoccupante, perché quest'anno, 2020, c'è stata una qualche riduzione delle emissioni a causa del Covid, cioè chiusure di aziende, minore traffico, meno auto in circolazione, eccetera. Però è stato pari al 7% del totale delle emissioni. Quindi in realtà non è molto. Questa incidenza del Covid esiste, ma non è molto. E quindi questa emissione del CO2 al 2-3% è ancora più significativa, diciamo, da questo punto di vista. Vuol dire che se l'anno non ci fosse stato il Covid, le emissioni sarebbero state parecchio più elevate. In Europa, poi, rispetto al 2019, questo adesso scendo dal globale, alcuni dati in particolari, l'aumento è stato lo 0,4 rispetto al 2019. In Siberia, questo stiamo parlando di temperatura, in Siberia ha superato i 6 gradi centigradi. E quindi, quando si vede invece a livello globale, rispetto al periodo pre-industriale, quindi non il periodo di riferimento al quale ho accennato prima, ma ancora più indietro nel tempo, l'aumento della temperatura è stato di 1 grado e 25. Ecco, quindi, attenzione, questo riferimento perché è importante? Perché se l'IPCC ha preso come parametro lo stesso periodo del periodo pre-industriale, e parla di non dover superare il grado e mezzo, e purtroppo noi stiamo a 1,25 già fatto, non so se è chiaro, cioè non stiamo cominciando a ridurre, stiamo ancora continuando ad aumentare in tempi più veloci di quelli previsti, ad a livello internazionale. Non so se questo spero sia stato abbastanza chiaro, anche perché ormai ne abbiamo parlato varie volte nel tempo, però insomma, non devo ripeterlo. Poi se qualcuno non ha capito, per favore fate una telefonata e lo rispieghiamo da capo.
Ecco che però lo dobbiamo dire che questa non è in diretta, è registrata, quindi per eventuali domande o telefonate ci dovremo sentire alla prossima volta.
Oppure le mettiamo sul sito, insomma, cioè si può trovare il sistema. Poi
Certo.
c'è un altro dato importante, che nell'Artico ci sono state, quindi una zona particolare che comprende in parte la Siberia, ma non tutta la Siberia, ci sono state delle emissioni di CO2 a causa degli incendi. Ne abbiamo parlato la volta scorsa, cioè gli incendi che si sono verificati in zone di tundra, cioè in zone in genere coperte di neve, e invece non solo non c'era la neve, ma c'era talmente caldo che gli incendi si sono sviluppati su una scala molto rilevante. E il totale, dice, 244 megatonnellate di CO2, che è una cifra piuttosto consistente. La cosa grave qual è? È un terzo di più di quello che è avvenuto nel 2019. Quindi, diciamo, in parallelo con la variazione della temperatura, aumentano le emissioni di CO2. Poi c'è un ultimo dato di dettaglio, ma anzi forse ce ne sono un paio. Gli ultimi dati di dettaglio, per esempio, c'è stato un record di tempeste tropicali nel nord Atlantico. E questo comporta anche qua, c'è una relazione evidentemente tra l'andamento delle temperature e il moltiplicarsi degli eventi estremi. Poi c'è un dato assolutamente puntuale, però piuttosto, come posso dire, emblematico. Perché sul Monte Fuji, che è il monte più alto del Giappone, insomma c'è tutta una mitologia sopra, non c'è mai stata così poca neve. Ci sono le foto, cioè c'è questo monte molto grande, era quasi tutto bianco, e la foto adesso è una macchia di bianco molto ridotta. E quindi per la prima volta, come stavo sottolineando, c'è stata una così poca neve, cioè è un record negativo piuttosto pesante. Poi il riscaldamento dei mari. Questo è ancora un dato parziale, perché non ci sono ancora abbastanza zone di rilevamento. Finora le temperature sono state rilevate solo fino a 2000 metri di profondità, quindi il dato non riferisce della situazione esistente nei mari più profondi. Però, malgrado tutto, questa indicazione che adesso vi do è stata fatta da 13 istituti di ricerca che si stanno coordinando, e quindi sono almeno altrettante stazioni di rilevamento. Quindi il dato comincia avere una certa consistenza. Ripeto, non è il dato complessivo e quindi subirà delle variazioni nei prossimi incontri, però è molto importante. E che cosa hanno riscontrato? Una temperatura di 21 zettajoule. Questo non ho capito bene che cos'è. Cioè, Joule, dovremmo saperlo più o meno. Comunque, però, siccome hanno aiutato, e questo invece farà un po' ridere, l'ammontare complessiva del calore è di come se fossero stati accesi per un anno 630 miliardi di phon per i capelli. Però 630, cioè il phon è una misura banale, però tenerlo acceso, noi siamo abituati a tenerlo acceso il tempo di riscaldare e asciugare i capelli. Invece qua parla di tenerlo acceso per un anno intero e poi da moltiplicare per 630 miliardi. Ecco, è una, non dice nulla, cioè è solo un po' buffo che abbiano scelto questo tipo di misura. E per un fisico, probabilmente quella parola che ho detto prima, il zettajoule, 21 zettajoule, è una cifra piuttosto rilevante e significativa. E comunque quello delle rilevazioni, siccome adesso le stanno facendo da qualche anno, è in tutti gli ultimi decenni, ogni anno i mari sono stati più caldi del decennio precedente.
Sì, stavo vedendo, scusami Alberto, ti interrompo, il zeta-joule, zeta è il prefisso che indica un fattore di 10 alla 21, alla 21esima, quindi è 10 moltiplicato cioè, per 1.000 miliardi di miliardi, ecco, tanto per essere chiaro.
E poi i 5 anni più caldi dei mari sono tutti a partire dal 2015, cioè negli ultimi 5 anni c'è stato sempre un aumento del riscaldamento dei mari. Ecco, questa cifra è molto, invece molto indicativa e se è molto comprensibile. C'è un progressivo riscaldamento dei mari che dura da parecchi decenni e che negli ultimi 5 anni è ulteriormente peggiorato. Questo mi sembra abbastanza semplice da capire. Poi c'è un altro dato, questo adesso usciamo dall'andamento climatico complessivo, che come capite, pur non essendo i dati ancora definitivi, però delinea un 2020 molto pesante dal punto di vista del riscaldamento globale, e qui cominciano a nascere dei dati che sono, come dire, molto parziali, perché adesso spiego perché sono i dati che ha fornito la Munich Re, cioè che è una società di assicurazioni molto importante, credo che sia la più grossa delle società di assicurazioni. E questi hanno fatto dei calcoli nel 2020, sempre nell'anno, sono aumentati i danni e siamo arrivati a 210 miliardi di disastri ambientali. Cioè hanno cominciato a fare la somma dei disastri ambientali che, se, ecco, però siccome qua dipende dal fatto che sono i danni ambientali per i quali c'è stata o un'assicurazione o comunque un'analisi fatta da un istituto particolare, questo dato non è estendibile a tutto il pianeta. Però è importante capire che c'è qualcuno che sta cominciando a misurare. Cioè, questo è l'aspetto, quindi io l'ho ripreso e sto sottolineando perché vuol dire che ci cominciamo a rendere conto che il trascurare il riscaldamento globale è una cosa dal punto di vista economico estremamente dannosa. Cioè, a parte la salute delle popolazioni, gli equilibri del pianeta, eccetera, sto parlando dal punto di vista invece strettamente economico e di economia capitalistica. Cioè, questi danni cominciano a essere molto rilevanti e quindi in qualche modo questa società di assicurazione, come dire, lancia un allarme. Cioè, noi società di assicurazioni abbiamo sempre guadagnato molto sui disastri, eccetera, eccetera, però adesso stanno diventando talmente elevati per cui dovremmo far pagare dei premi particolarmente alti e via dicendo. Cioè, anche uno dei meccanismi di profitto che più ha funzionato, specialmente nella fase industriale, comincia a mostrare la corda. Non è che stanno andando in fallimento, non sto dicendo questo e soprattutto mi interesserebbe poco. Il problema è che stiamo cominciando a capire che c'è un danno dal punto di vista strettamente economico, che è qualcosa di diverso dai morti, eccetera, di cui continuiamo a parlare, e delle previsioni soprattutto per l'immediato futuro. Il problema è che proprio anche il sistema economico comincia a risentirne in misura consistente. Infatti poi c'è una lista di questi danni, per cui solo la Cina sono 17 miliardi, e poi ci stanno per gli Stati Uniti solo per l'uragano Laura nel 2020 sono 13 miliardi e per gli incendi 11 miliardi. Ecco, ho l'impressione che siano appunto, questi siano dati assolutamente parziali, perché i danni per gli incendi negli Stati Uniti, c'è quasi l'intera California al fuoco, quindi credo che non siano 11 miliardi, siano sicuramente molto di più. E infatti qui il limite è che sia una sola società di assicurazione a fornire questi dati evidentemente incide, però è importante che si comincino a quantificare questi dati dal punto di vista strettamente economico. Poi ci sono un altro paio di dati, uno assolutamente negativo e uno così un po' positivo. Il primo è che l'Agenzia dell'ONU che si occupa della navigazione marittima ha autorizzato un 15% di aumento delle emissioni di CO2 per i prossimi anni, nei prossimi 10 anni, da parte della navigazione marittima. Cioè è un'agenzia particolare che si occupa di questo, eccetera, e hanno cominciato a concedere delle autorizzazioni. Cioè, in sostanza, che cosa si dice? Fate delle navi più efficaci, più efficienti, cioè che danneggino di meno. Però, perché noi ci poniamo dei limiti, quindi non dobbiamo superare questo limite. Però contemporaneamente anche hanno detto, vabbè, fino al 15% potete continuare a fare emissioni. Allora, anche qua è un dato assolutamente, insomma, che dovrebbe essere studiato a lungo, però vuol dire che la quota delle emissioni che derivano dagli spostamenti via mare continuerà a essere molto consistente sul totale dei danni ambientali. Quindi è un dato da prendere con le pinze, se vogliamo, però è interessante. L'altro invece è positivo, per chiudere con un minimo di cosa positiva, c'è una specie di record nella produzione dell'eolica in Europa. Quindi c'è un aumento e soprattutto ci sono state consistenti sia banche che governi che hanno erogato 14,3 miliardi per questo settore. Ecco, quindi vuol dire che a livello europeo almeno alcuni paesi, non tutti, ma alcuni hanno cominciato a capire che devono investire nelle energie alternative. Quindi anche questo è un dato assolutamente parziale, però è interessante.
Beh,
Dimmi.
direi che allora su una nota positiva, ci fermiamo un momento e facciamo una breve pausa musicale, tra brevissimo di nuovo in voce. E questa è Rakhia Traoré di Anguina.
Doña Radana, nevita mini.
Allora, eccoci di nuovo in voce dopo la pausa musicale. Siamo su Entropia Massima, Radio Onda Rossa, il filo rosso di Alberto, e proseguiamo per la seconda parte.
Allora, la seconda parte contiene i primi dati, vado molto veloce perché sono tutti gli eventi estremi, cioè i vari cicloni, alluvioni, frane, valanghe, eccetera, eccetera, gli incendi soprattutto. E questo, come dire, sono tutti connessi, sono tutti collegati a problemi, sia le frane dipendono dalle piogge, e i cicloni dipendono dall'andamento dei venti, insomma, cioè sono tutti connessi, quindi questi numeretti che citerò così un po' alla rinfusa, però sono solo, come posso dire, un promemoria, cioè succedono queste cose e sono tutte causate dai meccanismi globali di cui abbiamo parlato fino adesso. Quindi non sono qualcosa che avviene così, anche perfino gli incendi, che sono in parte dolosi, in realtà poi dipendono dal cambiamento delle culture, dai tentativi di introdurre nuove culture, eccetera, eccetera. Quindi anch'esso è connesso con l'andamento climatico. Allora, per i cicloni ci sono stata una grossa tempesta con morti, eccetera, in Mozambico, che però è passata anche in Madagascar e nel Zimbabwe. Ci sono state due grosse alluvioni, una in Malesia e l'altra in Bolivia, con vari morti, e in Malesia ci sono stati 47.000 sfollati. Poi le frane, ci sono state diverse frane nel sud della Norvegia, in Papua New Guinea, Nuova Guinea e in Colombia, in una miniera d'oro illegale. Queste frane sono in parte derivate dalla pioggia, causate dalla pioggia, e in parte sono, come dire, questo nella miniera d'oro significa che hanno fatto degli scavi senza le misure di protezione e quindi a un certo momento la montagna sovrastante è caduta. Poi c'è stato un certo numero di valanghe, perché evidentemente il caldo incide sulla tenuta della neve e dei ghiacci, e quindi ogni volta che c'è qualcosa di più caldo, situazioni ondate di calore, si sciolgono le nevi e si muovono masse di neve. E quindi le valanghe stanno diventando, qui poi c'è un elenco di morti, vabbè, però sono 11 alpinisti in Iran, cioè, insomma, e varie situazioni di questo genere. Poi gli incendi sono stati più degli ultimi, il dato più alto degli ultimi 10 anni, il 12,7% rispetto al 2019, di aumento rispetto al 2019, e sono 222.000 ettari bruciati, metà dei quali in Amazzonia. Quindi ancora una volta c'è un aumento, eccetera, eccetera. Poi le foreste, invece, c'è un dato che sono stati distrutti 8.400 chilometri quadrati nel 2020, però era l'8% in meno rispetto al 2019. E quindi qui stiamo parlando di una quantità, si parla, c'è una ricerca in particolare del WWF che parla di 43 milioni di ettari bruciati in 24 aree a rischio, non negli Stati Uniti, ma in tutta Asia e Africa e America Latina, negli ultimi, nel periodo tra il 2004 e il 2017, però 43 milioni di ettari bruciati. Quindi, insomma, è un fenomeno particolarmente, come dire, consistente. Poi c'è ancora, ci sono le locuste che continuano a muoversi, adesso ci sono degli sciami che sono in movimento, tra l'Etiopia e la Somalia e possono arrivare fino al nord del Kenya. E quindi c'è sciami di locuste estremamente consistenti, che significano che con ogni probabilità in questi tre paesi citati la zona invasa delle locuste perde il raccolto. Quindi significa per un anno, diciamo, la fonte di alimentazione non c'è. Poi un ultimo dato importante, perché è la prima volta che, diciamo, lo trovo, è la barriera corallina in Taiwan, intorno alla, diciamo, isola e arcipelago di Taiwan, che un terzo è a rischio. Cioè hanno cominciato a vedere il famoso sbiancamento anche in questa zona qua, sempre causato dal riscaldamento dei mari di cui abbiamo parlato all'inizio. Ecco, questo per dare un'idea molto rapida di quello che sta succedendo nei meccanismi cosiddetti estremi. Poi abbiamo una serie di altre indicazioni, no? Che sono un po', come posso dire, li chiamerei proprio meccanismi economici di danno ambientale, cioè con un collegamento molto stretto fra il meccanismo economico messo in moto e il danno ambientale causato. Mentre gli altri sono complessivi, globali, gli altri dati guardano un po' la situazione generale, questi sono meccanismi specifici, quindi sono esempi naturalmente. Per esempio, c'è una miniera in Guinea dove è la più grande del mondo per l'estrazione di ferro, e però questa è venuta alla luce con delle cronache perché per 5 anni c'è stato un signore, che era questo responsabile dell'azienda che faceva l'estrazione, che ha dato delle cifre consistenti, quasi, che mi sembra, 10 miliardi di dollari, 10, scusate, milioni di dollari, tra il 2005 e il 2010 alla moglie del defunto presidente. Quindi il dato è uscito fuori perché c'è un processo a livello a scala internazionale, dove si capisce, però è molto emblematico, no? Cioè si capisce che per mantenere il controllo su una materia prima essenziale, si paga, no? Si paga e si coinvolgono alcune delle, diciamo, classi dirigenti di alcuni paesi. L'altro è un dato che mi ha colpito particolarmente, perché è uscito sulla internazionale, il numero in edicola, credo ancora, dove fa una analisi piuttosto dettagliata, sono più di 10 pagine, di tutto il traffico della cocaina. E dice varie cose, io l'ho letto attentamente, non posso sintetizzarlo qua, però varrebbe la pena di dargli un'occhiata, perché c'è un quantitativo in crescita, però è che sta cambiando il sistema, mentre prima erano, non so, in Bolivia c'erano una famiglia che controllava tutto il meccanismo, cioè dalla coltivazione fino alla trasformazione e poi al commercio internazionale. Adesso questi grandi complessi, che erano grandi come una multinazionale, sono un po' spariti, un po' perché anche la polizia ha cominciato a funzionare, poi in alcuni paesi, non in tutti. E quindi invece adesso è tutta frammentata, quindi ci stanno gruppi che controllano le coltivazioni, gruppi di persone che controllano la trasformazione, gruppi che curano l'esportazione. E quindi ci stanno una serie di nuovi paesi che sono stati coinvolti. Per esempio, ci sono i dati dell'Uruguay, che è un paese piccolo, so, 3 milioni di abitanti più o meno, eccetera, però tra il 2019 e il 2020 sono stati intercettati più chili di cocaina che nei 20 anni precedenti, quindi 12 tonnellate di droghe in 6 mesi, che però venivano fatti entrare in Uruguay e poi dall'Uruguay venivano mandati in Europa. Non so se che, quindi era un paese di passaggio, un po' ne sarà rimasta anche sul posto. Però quello che è estremamente interessante è che c'è questo meccanismo infernale rispetto poi alla utilizzazione. Noi ci preoccupiamo molto sui giornali, appaiono molto i drogati, non si parla dei drogati, eccetera. Io da economista vengo colpito molto dal fatto che dietro a questi, come dire, vizi o scelte umane, e poi invece ci stanno delle multinazionali del crimine, molto ben organizzate, e sono talmente ben organizzate che poi incidono tra l'altro, un altro dato interessante è che il grado di purezza della cocaina in particolare, ora, mentre era qualche anno fa era intorno al 50%, quindi c'erano un sacco di materie spurie, no? Adesso stiamo tra l'85 e il 90%, quindi è un prodotto purissimo, il che significa che c'è una rete di laboratori che per la trasformazione e un certo numero di chimici a altissimo livello che lavorano per effettuare la trasformazione di questi enormi quantitativi di spostamento. E poi c'è anche l'analisi della difficoltà che si incontrano per controllarli, perché il passaggio per entrare in Europa avviene in gran parte tra Anversa e Rotterdam, quindi in questi due grandi porti. I dirigenti del porto però dicono: guardate, noi abbiamo un problema perché ogni giorno escono dai nostri porti, questi due porti, 24.000 container. E dice: non ce la facciamo a aprire e controllare 24.000 container ogni giorno. E quindi questi invadono questi porti e questa roba passa per una percentuale estremamente elevata, no? Poi ci saranno un po' di mazzetti, un po' di cose, eccetera, eccetera, e quindi in pratica non c'è nessun controllo nel momento fondamentale della immissione nei nuovi mercati. Ecco, quindi questo mi sembra abbastanza interessante, questo aspetto, e che ha degli effetti ovviamente mostruosi sulla parte popolazione, giovani, eccetera, eccetera, però non è questo il nostro argomento. Però il fatto che ci sia un meccanismo di coltivazione, e quindi ci sta un sacco di contadini che sono coinvolti, un sacco di terreni che sono dedicati alla produzione di questi, chiamiamoli beni, ma insomma queste cose orrende, è un fatto economico di estremo rilievo ed è in fase di riorganizzazione e di aumento. Quindi quello che abbiamo visto finora è niente rispetto a quello che stiamo preparando a vedere nei prossimi mesi. Quindi questo mi sembra un argomento, insomma, sul quale sarebbe importante essere un po' più, come dire, informati prima e poi un po' più incisivi nel momento in cui vogliamo fare questo tipo di lavoro. Ci sono un po' di dati che riguardano sia gli animali che le piante, che però non sono tutti flash, no? Però ho pensato che fosse utile averli messi in fila. Cioè,
Vorrei
in sostanza,
però, Alberto, scusami, ti interrompo. Allora, prima di passare al nuovo argomento e piante e animali, farei un'altra brevissima pausa musicale.
Bene.
E questa è una chicca, Leroy Smart, So Strong. Eccoci di nuovo in voce, onda rossa, sempre siamo su entropia massima, il filo rosso di Alberto. Riprendiamo a parlare di dati stavamo parlando animali e piante adesso.
Allora, intanto c'è un tentativo in corso di, come dire, salvare i fiori di campo, cioè quelli che finora non sono mai stati considerati molto, perché intanto venivano considerati inutili e poi erano infestanti, nel senso che davano fastidio alle coltivazioni, quelle per l'alimentazione, eccetera. E poi, a loro volta, e poi contemporaneamente venivano decimati dai diserbanti. Quindi si stanno un sacco di specie, un sacco di qualità di questi fiori che invece sono molto interessanti, bellissimi, eccetera, eccetera. E poi sono molto collegati con le api, con le farfalle, insomma, c'è tutta una ecologia. È che però finalmente qualcuno se ne sta occupando e sta cercando di fare una ricerca un po' più sistematica per capire come si fa a salvaguardare questo patrimonio biologico. Poi c'è una cosa importante che mi sembra importante, ci sono varie iniziative che riguardano gli orsi bruni. Una volta qua qualcuno ha chiesto che cosa succedeva agli orsi bianchi, adesso c'è qualche dato sugli orsi bruni, ci sono i dati per vari paesi, eccetera. Quello che colpisce però per l'Italia è che noi abbiamo almeno tre di questi orsi che vengono regolarmente citati nei giornali, sono uno degli articoli più, come dire, diffusi. E specialmente perché c'è uno di questi orsi che è fuggito già 2 volte, lo riprendono, lo rimettono dentro, però la cosa che mi ha colpito è che quando vengono recuperati questi orsi bruni, vengono messi in spazi che sono terribili, perché questi sono animali che possono fare anche 20 km al giorno, cioè che girano, si muovono, insomma, spaziano, hanno bisogno di spazi aperti. E invece sono messi dentro spazi di poche decine di metri, insomma, cioè certo vengono curati, viene dato da mangiare, eccetera, però tutta la parte della libertà e della parte del selvatico, diciamo così, praticamente si perde. Poi c'è una iniziativa che dovremmo studiare un po' di più, che si chiama Tree Dom, cioè Tree Dom, Tree sta per alberi, che è una piattaforma che permette di piantare alberi a distanza. Se ho capito bene, perché ci sono due o tre articoli usciti contemporaneamente, però le cose essenziali non le dicono. Cioè, la presentazione di questa iniziativa, prima era una startup, adesso ci ha avuto anche finanziamenti bancari, insomma, sta diventando una cosa un po' più consistente. E uno va lì, paga una cifra e gli viene segnalato che è stato piantato un albero con quella cifra, è stato piantato un albero nel paese X e gli viene fornita la foto dell'albero, cioè se uno vuole sapere se è cresciuto, eccetera, continua ad avere informazioni sul suo albero, che è una cosa apparentemente molto bella, no? Nel senso che potrebbe andare benissimo. E il problema è che ho la sensazione che sia già diventato un meccanismo economico. Probabilmente di green economy, se lo vogliamo chiamare così, però insomma c'è qualcuno che ci guadagna sopra. Hanno già piantato, secondo i dati forniti e apparsi sui giornali, 1,6 milioni di alberi. Ovviamente credo che tutti siano coscienti del fatto che noi dovremmo piantarne miliardi di alberi per riuscire a, come dire, a sistemare la situazione, cioè ricostituire il meccanismo dell'assorbimento della CO2 da parte degli alberi, cioè che sarebbe assolutamente fondamentale. E però questa strada qua mi sembra un po' troppo green economy, insomma, cioè un po' troppo interessante, però bisognerebbe studiare bene come funziona. Invece c'è un'altra notizia in particolare. Cioè, c'è stato un finanziamento in Africa da parte di due banche e questi hanno dato una cifra abbastanza consistente per la fascia verde dell'Africa. Questo è un mega progetto che sta in giro da tanti anni. Cioè, immaginatevi sull'orlo del Sahara allargare una fascia tutta piena di alberi, cioè far ritornare il Sahara, in larga misura far ritornare il Sahara abitato dagli alberi come è stato in tempi ormai purtroppo molto lontani. Però era noto questo fatto che proprio per motivi ambientali e poi ha prevalso la sabbia, ha prevalso il caldo, eccetera, eccetera. Allora, c'è questo mega progetto che copre, credo, 10-12 paesi, perché è tutta la fascia subsahariana, no? I vari paesi, Niger, Mali, cioè quella zona lì dell'Africa, e c'è tutta la progettazione che esiste già. Adesso, per la prima volta, qualcuno ha fatto un finanziamento che va in quella zona per fare questo lavoro del piantare alberi. Allora, questo sembra una cosa un po' più seria, soprattutto perché cambierebbe radicalmente la vita di tutti questi paesi, insomma, no? Quindi è un discorso, però ancora i mezzi messi a disposizione evidentemente non sono all'altezza della importanza anche mentale del progetto. Qualche dato sull'Italia. Quanto ho ancora di tempo?
Direi sì, un altro pochino e
Allora,
poi siamo alla fine.
perfetto. Allora, per l'Italia c'è stata una frana vicino a Bolzano, sopra Bolzano, 2000 metri cubi di roccia, che ha distrutto, semidistrutto un albergo. Per fortuna questo albergo era disabitato, nel senso che appunto per tutti i problemi Covid, eccetera, non c'era nessuno dentro, tranne la famiglia del gestore, però stava in un certo punto che è stato passato, risparmiato da questa frana particolarmente pesante. Poi c'è la notizia, questa assolutamente negativa, che il gasdotto, quello che è stato fatto arrivare dall'Azerbaigian fino alle Puglie, ha cominciato a emettere gas, cioè il gas ha cominciato a sbarcare in Puglia. E però la notizia che ho letto era tutta basata sul fatto che vabbè, adesso è stato fatto e qui possiamo ripiantare i 2000 ulivi che erano stati trapiantati per poter costruire le infrastrutture necessarie, cioè gli impianti necessari per la gestione del gasdotto. E il problema grosso è che io vorrei far notare che ancora oggi noi creiamo strutture tipo gli oleodotti, i gasdotti, eccetera, come se il meccanismo dei combustibili fossili fosse, come dire, infinito e mai messo in discussione. Non so se è chiaro. Queste sono nuove opere, cioè non è che risalgono a 50 anni fa, risalgono, sono state decise pochi anni fa, quindi quando si sapeva che erano l'ambiente, cioè i combustibili fossili sono dannosi per l'ambiente, però la parte che la cosa vorrei sottolineare è che ancora non si è inciso in nessun modo sul meccanismo della produzione di combustibili fossili. Anzi, ci sono altri, la volta scorsa mi pare che abbiamo parlato di oleodotti e gasdotti negli Stati Uniti, eccetera. Cioè è ancora un settore, come dire, in piena espansione, no? Come struttura, come maniera di pensare il futuro. Poi c'è una notizia che riempirà i giornali per i prossimi mesi, cioè è stata fatta la lista di, credo siano 61 siti che potrebbero accogliere il sito unico per le scorie nucleari. Questo significa, come dire, volere la guerra civile in Italia, sostanzialmente. Quindi adesso su questi 61, che sono quelli teoricamente adatti, non so se è chiaro, però bisognerà scegliere l'uno o in due, non so, qualcosa, e quindi già c'è stata una levata di scudi da molte regioni che hanno detto dovunque, ma non qui da noi. Insomma, è un problema estremamente grave, estremamente importante. Finora noi stiamo esportando queste scorie, specialmente quelle particolarmente cariche, e che però vengono esportate da paesi che hanno già dei siti per l'accoglienza di queste scorie e che ti fanno pagare. Quindi noi stiamo pagando cifre piuttosto consistenti per esportare quelli più pericolosi. Questo sito servirebbe per quelli un po' meno pericolosi, però apre una conflittualità di cui è difficile vedere la fine. Poi c'è una cosa un po' da ridere, se volete, cioè il bonus per i rubinetti. C'è un bonus che è stato approvato, che è parziale, ma c'è ulteriori sviluppi in corso, che permette di ridurre il consumo dell'acqua nelle case. Cioè, se tu compri un rubinetto che si spegne appena tu hai levato la mano da sotto, ti danno un bonus per pagare quel rubinetto, no? Allora, detto così, sì, va bene, no? Cioè, però ancora una volta bisognerebbe che questa cosa non passasse soltanto come un bonus che si dà perché c'è il Covid, non so se è chiaro, ma dovrebbe essere una strategia per ridurre i consumi dell'acqua, cioè una strategia però complessiva, perché o viene fatta su una scala complessiva, e quindi significa anche destinare fondi utili agli acquedotti che hanno delle perdite paurose, e cioè è un discorso molto più ampio e che non si può risolvere con un bonus singolo per un oggetto che è assolutamente importante. Cioè, non sto, vorrei essere chiaro, non sono contro questo bonus, è che vorrei che fosse fatto su una concezione, con una strategia, una dimensione un po' diversa da come almeno tuttora sembra sia stata adottata. Non so se è abbastanza chiara la questione. Poi, un'ultima notizia che mi sembra importante: ha cominciato, diciamo, a funzionare, perché ha già assunto delle persone, eccetera, eccetera, una cosa che si chiama ANSFISA, che è l'Agenzia per la Sicurezza Ferroviaria Autostradale. Da come viene presentata, sarebbe l'ente fondamentale che sorveglia le autostrade, che sorveglia tutti i ponti, che sorveglia tutti i tunnel, tutti i viadotti, eccetera, eccetera. Allora, quindi stiamo parlando del ponte di Genova, via dicendo, per evitare quel tipo di situazione. Però c'è un problema, e leggendo questa cosa mi è saltato immediatamente agli occhi. È operativo questa cosa dal 30 novembre, però già dicono che loro possono solo sorvegliare non i singoli ponti, ma gli enti che sono preposti alla sorveglianza delle autostrade, dei ponti, eccetera, eccetera. Non so se è chiaro. Cioè, è come se fosse un'agenzia, però di secondo livello. E non basta. Cioè, è assolutamente assurdo. Cioè, un'agenzia che sorveglia che le agenzie preposte facciano tutte. Cioè, siamo alle solite, cioè, abbiamo messo in piedi un altro. Mentre invece il problema è avere una, come dire, una struttura di controllo che sia effettiva, che sia efficace. E questo è un problema grossissimo che riguarda tutte le opere pubbliche in generale, ma perché quelle qui citate, cioè quelle che ho citato adesso, sono quelle che mettono la gente a rischio. Cioè il tunnel che crolla, i ponti che crollano, eccetera, eccetera. Allora, però ancora una volta, io questo lo sto citando perché ancora una volta, molte volte ho la sensazione che non riusciamo ancora a fare una contrapposizione, una critica, un'azione decisa sui punti nodali degli errori, cioè dove vengono fatti gli errori più marchiani o dove non vengono ancora fatte le norme effettive. Mentre facevo questa raccolta dei dati per oggi, tutte le cose che sono state dette finora per fare i recovery fund, eccetera, eccetera, cioè tutto ciò che è stato già deciso, attenzione, già deciso. E poi il mondo politico se ne scorda perché è stato deciso, fatto. Devono essere emanati 176 decreti di attuazione di quelle norme. Cioè, non è stato ancora fatto nulla. Cioè, non so se dobbiamo essere molto chiari su questo, anche se il governo ha fatto, ha messo, eccetera, tutto bene. Però poi il problema si sposta al momento in cui ci sono. Diciamo, si devono fare le cose, come le fanno, chi le deve fare, e poi esce fuori subito il problema dei controlli, perché in Italia non c'è ancora un meccanismo di controllo, cioè la capacità di controllo ancora non esiste. Ecco, allora qui ci bisognerebbe avere una scuola per ispettori super extra, tipo quella francese, insomma, cioè, ci vorrebbero degli interventi assolutamente diversi da quelli di cui si è parlato finora. Quindi questo è, dal punto di vista ambientale, questo è un discorso purtroppo essenziale, che però purtroppo è ancora abbastanza, come come dire, trascurato.
E mal affrontato, assolutamente. Bene, finisce qui questa puntata del filo rosso di Alberto e con entropia massima ci risentiamo lunedì prossimo, sempre dalle 8 alle 9 sugli 87.9 in modulazione di frequenza e ondarossa.info per chi ci segue via streaming con il filo rosso tra circa un mese. E arrivederci, a risentirci a tutte e a tutti, soprattutto a chi è privato della propria libertà personale.